nel cammino verso il regno e nella comprensione del mistero abbiamo sempre bisogno di mediazioni. Vale a dire, abbiamo bisogno di essere accompagnati, non ci andiamo da soli. È un'illusione della nostra razionalità di poter stare di fronte alle cose immediatamente, cioè senza mediazione. Immediato vuol dire senza mezzo, no? Direttamente. Cioè pensiamo di poter stare di fronte a Dio così, direttamente, senza appunto mediazione. Ma la realtà umana non è così. Noi tutti abbiamo bisogno di relazioni, di mediazioni. Per esempio, io sto facendo la mia bella fatica mediando una parola che altrimenti resterebbe, non dico sconosciuta, ma sicuramente non compresa in tante sue sfaccettature. Una mamma in casa è una mediatrice perfetta con i figli e con il padre. Un insegnante a scuola è una mediatrice, media, fa passare l'insegnamento. Nella società, qualunque affare uno vuole fare, se è prudente domanda agli amici, agli esperti, cosa dici, cosa pensi. Quando una ragazzina si innamora di un ragazzo, cosa fa? Lo dice all'amica: vai a dirgli che io mi sono innamorato. Non è così. No, è così ancora adesso, sta tranquillo. No, cioè, quando un ragazzo vuole ottenere qualcosa, va dalla mamma e dice: mamma, senti, a dire papà, dai. Eh sì, questo è tutto, è un mucchio di cose. Direi che la mediazione è all'ordine del giorno. Noi abbiamo bisogno proprio, è un bisogno perché la nostra mente non è perfetta e soprattutto non è il nostro linguaggio non è adeguato a esprimere tutto quello che noi vogliamo. E soprattutto quando noi esprimiamo qualche cosa diamo sempre la sensazione di avere un interesse e quindi di fronte all'interesse di un altro una persona si ferma e dice: cosa vuole? Dove vuole andare? Invece una persona neutra è una persona che con più facilità può fare passare. Cioè, voglio dire che la mediazione è una costante della vita quotidiana. Per esempio, la pubblicità, che cos'è? È una mediazione. È una mediazione, direi, fatta in maniera intelligente, no? Perché è fatta andando a toccare i punti deboli e utilizzando strumenti affascinanti, no? O paradossali. Io ammiro la pubblicità, la guardo sempre, perché ho sempre da imparare, no? Non ci credo, perché sono modalità con le quali tu rischi di essere, tirato dentro in una... Però osservo la modalità con cui... Perché anche nella mia predicazione devo essere attento, insomma. Se sono proprio piatto nel dire quello che devo dire, probabilmente addormento la gente, insomma. Se invece ho qualche spunto un po' così, quando uno si sveglia attacca di più, insomma. Bene, perché ho detto questo? Perché il brano che adesso andiamo a vedere è un brano di questo tipo, un brano che ci fa vedere la mediazione di Maria. E stamattina l'avete, qualcuno l'ha accennato, no? E le nozze di Cana, bene, ce le guardiamo. Guardiamo le nozze di Cana quest'oggi. E vi assicuro che è molto diverso, ma ve ne accorgerete alla fine, di come noi abbiamo di solito, di quello che noi abbiamo di solito in testa, e perché Giovanni, lo scrittore del Vangelo, è un bravo regista, cioè sa manovrare bene le parole e i fatti per arrivare dove vuole arrivare. Va bene, ce l'avete lì tra le mani. E guardate subito, cominciamo subito con il testo, così almeno ci introduciamo. Intanto il testo incomincia con tre giorni dopo. Ecco, tre giorni dopo vuol dire che ci sono dei giorni prima, ci sono quattro giorni prima. Sì o no? Quindi non è qualcosa che è slegato da quello che ci sta prima. Allora andiamo indietro, se voi non ce l'avete, però ve lo dico io. Quindi ci sono quattro giorni indietro. Questi giorni incominciano con il fatto in cui Giovanni dice di se stesso: io sono una voce che grida nel deserto, prepariamo la via del Signore. Questo è quello che accade nel primo giorno. Poi, subito dopo, leggiamo al versetto 29 del primo capitolo. Il giorno dopo, dunque siamo al secondo giorno. Cosa accade nel secondo giorno? Accade che Giovanni vede venire Gesù, là siamo sulla riva del Giordano, vede venire Gesù verso di lui e dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Ecco, quindi siamo di fronte alla seconda giornata. Giovanni fa questa testimonianza su Gesù. Primo giorno dà la testimonianza di sé: io sono una voce che grida nel deserto. Seconda voce, secondo giorno, dà la testimonianza su Gesù dicendo che è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Al versetto 35 leggiamo: il giorno dopo, ancora, e la miseria. Sì, il giorno dopo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli, che erano Giovanni e Andrea, e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. Quindi si va costruendo un poco alla volta, come vedete, l'orientamento verso Gesù, che è il Messia, che viene un poco alla volta presentato. Dunque quel giorno, il terzo giorno, accade che Giovanni e Andrea vanno e seguono Gesù. E Gesù si volta verso di loro e dice: ma chi cercate? Cosa volete? E i discepoli, un poco storditi, rispondono: ma dove abiti, maestro? Cioè, dov'è possibile incontrarti? Dov'è possibile stare con te? E Gesù dice: venite e diventerete capaci di vedere. Fatto questo, ecco che vediamo ancora al versetto 43 che incomincia. Il giorno dopo, e quindi siamo già a 4, il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea e incontrò Filippo e domanda a Filippo: seguimi. Filippo incontra Natanaele e gli dice: ho incontrato colui del quale è scritto nei profeti. E Natanaele, allora, quando si sente incontrato da Gesù, emette il suo atto di fede. Va bene, comunque, noi siamo di fronte in questi quattro giorni a che cosa? All'incontro, alla presentazione prima di Gesù e all'incontro dei primi discepoli. Poi arriva il racconto di Cana e incomincia. Tre giorni dopo, quindi 4 più 3, sette, che cos'è? È il numero della perfezione, è il numero della creazione del mondo. Gesù, Dio ha creato il mondo
in sette giorni.
Sei per creare il mondo e l'uomo, e il sei è il numero della incompletezza, del limite. Il settimo giorno Dio si riposò, è il giorno di Dio, e quindi è Dio che completa l'opera della creazione. Allora qui noi siamo di fronte a un grande simbolo, al simbolo in cui sta accadendo qualcosa che è simile alla creazione, e cioè siamo di fronte al momento nel quale, dice Giovanni nel suo linguaggio, al momento nel quale avviene la creazione del nuovo popolo di Dio. Ecco, quindi io vedo già i vostri volti piuttosto sconvolti, perché sono un po' strano questo modo di fare. No, non è strano. Giovanni è un autore che scrive utilizzando il simbolo. Cos'è il simbolo? Il simbolo è un modo profondo di comunicare realtà difficili da comunicare e che hanno bisogno di una mediazione. Come fa uno sposo a dire alla sua sposa ti voglio bene? Certo, glielo può dire con le parole, ma glielo può dire in tanti altri modi: un abbraccio, un bacio,
fiori,
ma diciamo vi è un simbolo particolarissimo, l'anello è il segno di un legame che vuole restare per sempre. Ecco, è quello che esprimono questi segni, alcuni variabili, il mazzo di fiori è variabile, altri resistenti, no? E diventa il simbolo una parola seria, una parola che ti impegna, una parola che ti provoca, no? L'ho citato tante volte, quel bel romanzo, più che romanzo è una pièce teatrale di Papa Giovanni Paolo II intitolata L'Orefice, ve la ricordate, no? In cui appunto questa sposa, dopo essere sposata da tanto tempo, sente il suo matrimonio pesante, a un certo momento non gli dice più niente, lui se ne va via, lei resta sola, e a quel punto lì decide di andare a vendersi l'anello nuziale. Basta, non ne posso più, inutile che mi tenga sta roba qua, no? Non dice più niente. Va dall'orefice, mentre sta per andare al lavoro, entra dentro e dice: senta, mi può comprare questa vela? Dice: come no, certo, pesiamola. Però appena la mette la vela sul bilancino, resta esterrefatto. Dice: ma come? Non ha peso? Signora, guardi, non c'è peso. Però la donna capisce. Perché il peso di quella vela non era l'oro, ma era qualcosa d'altro. Si deve riprendere il suo anello e torna fuori, ripensa e viene richiamata a quella infedeltà che si era consumata tra lei e il suo sposo. Il peso, vedete, il peso di un simbolo che porta a galla qualcosa di invisibile, qualcosa che non si vede e che ha un valore infinito rispetto a quello che si vede. Noi abbiamo perso questo tipo di linguaggio. Noi siamo diventati tutti materialisti, utilitaristi, no? Anche quando facciamo un regalo ai nostri nipotini, subito la cosa è andarli a scattare per, come dire, per consumarlo, no? E se non corrisponde a un'utilità, a una cosa che piace, non è gradito. Cioè, noi abbiamo perso il linguaggio simbolico. Il valore non è la cosa, ma è quello che la cosa indica. Il valore è l'affetto che è all'interno di un regalo, non è la cosa in sé per sé. Quindi rimanda all'altro. Così noi qua, nel linguaggio di Giovanni, siamo di fronte a dei simboli. Noi siamo soliti chiamare il miracolo di Cana, vero? Quando diciamo miracolo, intendiamo che cosa? Un portento, qualcosa di straordinario, che non è dominabile in natura e che perciò ti lascia lì sbalordito. No? Se manca una mano, cresce la mano. Oh, la miseria. Capitasse una cosa così, uno sta lì tutto. Oppure capita un fatto così strabiliante, immaginate che sotto quella macchina schiacciata, tutta schiacciata dalla caduta, c'è una persona illesa. Un miracolo. Com'è possibile? No? Ma San Giovanni, i fatti che lui racconta non li chiama miracoli, ma li chiama in greco semeia, li chiama segni. E questo è il primo dei segni che Gesù compie in Cana di Galilea, dei segni, cioè dei simboli che devono aiutare a capire altro rispetto a quello che immediatamente tu vedi. Quello che vedi è soltanto la parte superficiale di qualcosa che non si vede. Adesso spiegarmi? Mi vedo un poco smarriti.
Non riesco a vedere il seguito.
Non riesci a vedere il seguito, appunto. Allora, vediamo subito sul seguito. Il seguito è che qui ci sono due segni nel racconto di Cana. Il primo segno qual è? Le nozze. Si stanno celebrando delle nozze. Il secondo segno qual è? È quello del vino. E proviamo a guardare. Che cos'è che fanno le nozze? Due sposi. E allora, della sposa non c'è l'ombra. Dov'è la sposa? Non se ne parla. Lo sposo interviene quando viene a mancare il vino, di striscio. Cioè, mi sembra una cosa un po' strana. Sta raccontando delle nozze e lo sposo e la sposa svaniscono, non ci sono. Quando ero a Milano e avevo scuola il sabato, facevo scuola in un liceo dove la maggioranza erano donne, quasi sempre al sabato sparivano delle ragazze. Dove sono andate? Sono andate a vedere la sposa. Vedete che vi dica? Ma non è così? Vabbè, siamo in un contesto di matrimonio e la sposa non c'è. Non c'è. San Giovanni, allora, le pubblicità su che cosa viaggiano? Viaggiano sulle sorprese, sui paradossi, sulle cose strane. È così o no? Questo qui è una cosa strana. Giovanni dice, guarda, ti presento un bel matrimonio dove la sposa non c'è. E tu dici, oh, santo Dio, come mai? E notate, chi è che occupa il posto dello sposo e della sposa?
Gesù e Maria.
Gesù e Maria. E difatti, allora, qui siamo orientati a entrare in che cosa? A entrare in quel contesto che sono le cosiddette spose messianiche. Che cosa vuol dire spose messianiche? Vuol dire che Dio, nel rapporto con il suo popolo, ha deciso di legarsi così intimamente al suo popolo come uno sposo con la sposa. E anche se questa sposa è infedele, lui la vuole legare a sé. L'altro giorno abbiamo letto il capitolo 16 del libro di Ezechiele, dove appunto c'era questa grande allegoria, no? Di Dio che vuole stabilire un'alleanza sponsale con Israele. Per esempio, se noi prendiamo Osea, capitolo 2, versetto 21, dice di Israele: ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Cioè Dio vuole stabilire una relazione di amore come uno sposo e una sposa con il suo popolo, con l'umanità. E se il primo referente è il popolo di Israele, dicevamo stamattina, Dio questo ce l'ha in mente per tutti, per l'umano. Oppure Geremia 31 dice: ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ecco, verranno giorni nei quali concluderò un'alleanza nuova con Israele, scriverò la mia legge nel loro cuore, allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Questo tema dello sposalizio di Dio con Israele è un tema ripetuto e antico nella storia di Israele. Cioè il popolo di Israele sente che Dio gli è così vicino come uno sposo che vuole sposare la sua sposa. E anche se questa sposa è infedele, lui continua a volerli bene. Ecco, quindi noi siamo qui di fronte appunto a questo legame che Gesù stabilisce con il suo popolo. Il suo popolo, qual è il suo popolo qua? Sono i discepoli che ha appena riunito attorno a sé. Vuole stabilire un legame con questi discepoli, un legame sponsale, un legame che non sia di superficie, non è un contratto. Non è un contratto che tiene insieme perché reciprocamente c'è un guadagno, ma è un legame vitale. E Gesù vuole stabilire un legame così con questi 12 discepoli che ha incontrato e che vuole legare a sé, perché vuole mandarli nel mondo a essere testimoni di quello che lui è. Ma la cosa interessante qual è? Che c'è una mediatrice perché avvenga questo. E Maria, di fatto, allora è la collaboratrice affinché avvenga la confezione del vino buono, che è quel segno che indica appunto le nozze eterne con cui Dio vuole stabilire, che Dio vuole stabilire con il suo popolo, che sarà allietato del vino da sempre. In tutte le culture il vino è il segno di una, come dire, un po' di gioia, perché toglie un poco i freni dell'inibizione pulsionale, quindi insomma in vino veritas, no? Nel vino viene fuori anche quello che non si vorrebbe dire, no? E quindi cioè toglie un poco da quelle, come quelle condizioni nelle quali noi molte volte irrigimentiamo la nostra vita, la teniamo lì, stiamo sempre in guardia a non dire delle parole che vadano fuori, perché se le parole vanno fuori poi dobbiamo fare molta fatica per ritirare dentro quelle stesse parole. Ah, ma non volevo mica dire questo, no? Quante volte l'abbiamo fatto? Quindi stiamo attenti a non perdere. Quando uno ci vede su un buon bicchiere di vino, perde un poco i freni e quindi va un po' fuori. Bene, quindi il simbolismo del matrimonio, ma non soltanto il simbolismo del matrimonio, abbiamo introdotto il simbolismo del vino. Da dove è tratto questo vino? C'erano là 6 giare per la purificazione degli ebrei. Dunque, 6 giare erano lì per realizzare, per lavarsi, la purificazione. Allora sapete che i giudei si lavavano tutti i momenti perché erano le loro pratiche. Gesù nel Vangelo lo dice anche, insomma, no? Che di non insistere su questi lavaggi, che insomma bisogna essere lavati di dentro. C'è una sostituzione. Il vino andrà a sostituire l'acqua. Che cos'è che è venuto a mancare?
Il vino.
Il vino di che cosa? Delle nozze antiche. Il vino delle nozze antiche. E deve venire sostituito con il vino nuovo. Il vino che è Gesù stesso, che disseta, che crea nuova vitalità. Dirà San Gaudenzio di Brescia: quello che viene a mancare è il vino delle nozze precedenti, quello dell'Antico Testamento. E Sant'Agostino: Cristo ha conservato fino ad ora il vino buono, cioè il suo Vangelo. Insomma, con la venuta di Gesù vi è qualcosa di nuovo che interviene. È da notare che questo vino non è soltanto buono, ma è sovrabbondante. Perché sovrabbondante? Siamo alla fine del pranzo e l'architriclino, il maestro di tavola, dice: ma proprio adesso hai conservato il vino così buono? Di solito il vino più buono lo si dà all'inizio e quello più scarto lo si dà alla fine. Invece no. Siamo alla fine del pranzo e Gesù opera il cambiamento del vino, della bellezza di 6 idrie di acqua. Ogni idria quanto conteneva? 100 litri. Quindi hanno lì la bellezza di 600 litri di vino buono. 600. Ma scusate, vi è chiaro sì o no che siamo di fronte a un discorso paradossale che richiama e dice: attenzione, che la grazia del Nuovo Testamento, la grazia di quello che sta accadendo, della nuova creazione, delle nozze nuove, con la presenza di Gesù nel mondo, è sovrabbondante, ce n'è per tutti, non è solo per qualcuno. Capite? Il linguaggio paradossale di Giovanni ha bisogno di essere capito. Se uno non capisce sta roba qua, non capisce niente. Dunque, 2 grandi segni: il segno del vino, il segno delle nozze e il segno del vino, con le loro paradossalità, le quali ti sconvolgono, ti fanno dire: ma che cosa c'è? Cosa c'è in ballo? C'è in ballo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, si è fatto carne e ha bisogno di entrare dentro nella storia degli uomini, e per entrare dentro nella storia degli uomini deve in qualche modo andare a scuotere i loro modi di pensare e di ragionare, deve sbalordirli questi qua, altrimenti questi qua mica si muovono. Gesù non è che deve raccontargli delle cose di cui loro già sanno, no, li deve sconvolgere, devono restare lì a bocca aperta. I miracoli di Gesù sono funzionali a questo, sono funzionali a suscitare l'attrazione verso di Lui, a far loro capire che sono di fronte a un mistero che li supera da tutte le parti. Nel Vangelo continuamente emerge questa idea, e restavano meravigliati, erano stupiti delle parole che uscivano dalla sua bocca. Uno dice, ma com'è possibile? Non li avrebbe agganciati se non aveva, dei gesti, dei fatti che li attraevano, no?
Bene. Ma si accorgono tutti?
Come? Cosa vuoi dire?
Che c'è stato questa maestro di
tanto. Ah no, ogni momento. Qui è Giovanni che sta raccontando. Giovanni ha vissuto la situazione, ha vissuto l'impatto dell'incontro con Gesù. Capite? Noi l'incontro con Gesù non l'abbiamo fatto direttamente. Ma se adesso fosse qua Gesù al mio posto a parlare, come stareste voi? Indirizzereste le orecchie così? Cioè, stareste così? E come vi parlerebbe? Ma se io ho un minimo di capacità di farmi capire, lui entrerebbe dentro, no? Come dice Giovanni, ha fatto questa esperienza, deve raccontarla. Come fa a raccontarla? Dei fatti che sono accaduti sotto i suoi occhi, ecco che lui lì, da buon regista, come vi dicevo all'inizio, da buon drammaturgo, te li presenta in modo tale che tu devi andare al di là del fatto che sei come tutti i buoni predicatori, quando cominciano la predica, cominciano a dire e Gesù si trovava là a Galilea, c'è stato un matrimonio, ma l'ha appena finito di leggere. Non avete mai visto i predicatori cosa fanno? Che vi rileggono e vi dicono le cose che ha appena letto. Ma dico, ma che senso ha? Giovanni deve raccontare qualcosa per fare capire che cosa vuol dire che quello che c'è scritto all'inizio del suo Vangelo, che la grazia e la verità è venuta a noi attraverso Gesù Cristo. Guardate. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai veduto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Ma capite che cosa vuol dire questa roba qua? Il rivelarsi di Dio nella carne umana di un uomo. Giovanni l'ha sperimentato. Ma noi facciamo fatica a capire questa roba qua, scusatemi, ma io stesso faccio una gran bella fatica. E resto stupito. Ma per poter dire che Dio ha preso carne umana, noi l'abbiamo, ce lo siamo bevuti, e oramai per noi è normale ripetere questa cosa, ma che questa cosa qua susciti dentro di noi un sussulto. E difatti gli atei lo capiscono subito, dicono, ma com'è sta storia qua? Non si capisce mica questo. Come? Il trascendente si fa carne. Ma no. Capite? Quindi Giovanni deve raccontare questo evento e dire che questo evento li ha elettrizzati tutti. Sono rimasti lì elettrizzati. Alla fine il racconto dice Gesù diede inizio ai suoi segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria, ha fatto vedere lo splendore della sua identità, e i discepoli credettero in lui. sta facendo vedere la nuova creazione che viene fuori attraverso l'esperienza che loro hanno fatto, che lui ha fatto insieme ai suoi compagni. E questa esperienza è l'esperienza di un legame così intimo che è paragonabile alle nozze. Ed è così abbondante da essere così nuovo, da trasformare l'acqua della legge, della purificazione, trasformarla nel vino delle nozze eterne. Mi spiego adesso? Quindi è un linguaggio che ha la sua difficoltà a essere letta nella sua facciata. Tu lo leggi nella sua facciata, chiunque di noi che l'affronta per la prima volta, ma io devo averlo già fatto questo, mai fatto. No, vabbè, se non ve l'ho mai fatto, adesso ve lo faccio la prima volta. Quindi è chiaro che voi restate sbalorditi. Per me è diventato normale averlo studiato e sapere che siamo di fronte a questo racconto così, no? Ma è chiaro che uno che lo legge la prima volta non capisce mica, non mi fa capirlo, no? Finché io non ho avuto la grazia di aver avuto un maestro che mi ha spiegato sta roba, anche io ero come voi, no? Di fatto, no? Dunque, due grandi segni che indicano la grande novità di Gesù, di essere il vino nuovo della vita che fiorisce e di essere all'interno di quello sposalizio con cui Gesù, il figlio di Dio, si lega all'umano, lega l'umano a sé, in uno sposalizio, in un vincolo che non è semplicemente estrinseco, contrattuale, utilitaristico, ti do e mi dai, dove noi abbiamo ridotto la religione a questo. Signore, io faccio il bravo, guarda, osservo tutta la legge, adesso però tu per favore dammi il paradiso. Ma non è così, però noi lo viviamo così, capite? Questa è la religione naturalistica. È la religione che purtroppo ci abbiamo dentro nella carne e nel sangue, perché noi ragioniamo in questa maniera. Invece Dio dice, no, ma senti, è più semplice, io ti voglio bene, perché sei figlio mio. No? Io mi leggo a te con un'alleanza buona, per cui quello che è mio è tuo. Ma non è meglio? Ma questa è la rivelazione. Ma per poter stare a questo che cosa ci vuole? Prima bisogna almeno capirlo, e quindi ci vuole una mediazione. E poi bisogna avere la fiducia, fidarsi. La cosa curiosa è che chi media è una donna. Cioè, quell'elemento che non è il tipico controllore della situazione, no? Ma che ha uno sguardo più ampio, uno sguardo affettivo, quindi che sa entrare dentro nei meandri laddove uno fa fatica a scendere, no? Voi donne per leggere i vostri mariti siete bravissime, quindi gli leggete vita, virtù e miracoli anche laddove lui non capisce. Diciamo. È vero, è verissimo, a meno che non sia una donna tonta, insomma, esistono anche quelle. Esistono anche quelle, ma per il resto il mondo femminile è così, no? È un po' complesso, no? Però arriva dentro, no? Entra dentro nei meandri. Cioè, non è un caso che sia Maria che fa questo lavoro qua. I discepoli, un po' tontoloni, che vanno a tre, ma non capiscono mica bene cosa che sta capitando, capito? Quindi. Vediamo allora adesso la mediazione di Maria. Mediazione di Maria. Leggiamo. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, voilà, la madre di Gesù gli dice, non hanno più vino. Intuitiva, si accorge del disagio. Sì, vede questi, questi due poveri sposini. Non c'è più vino, non c'è più vino. Magari si sparge la voce, lei intuisce la cosa. Allora si rivolge a Gesù e gli dice: non hanno più vino. Cioè, è molto discreta. Vedi, si può fare qualcosa. No, una situazione imbarazzante. Ci hanno invitati, non gli abbiamo portato il regalo del matrimonio. Senti, fai qualcosa, facci fare una bella figura. Se io ci aggiungo, ti chiedo scusa. Però guardate che è così poi.
Hanno cimpato anche gli apostoli. Hanno cimpato anche gli apostoli.
Probabilmente, si vede, ne hanno invitati più del solito di persone che ci hanno fatto bene. Insomma, non hanno più vino. Al che abbiamo una risposta strana. La risposta che ho da fare con te, o donna. Allora, qui questa parola, adesso io non so come l'hanno tradotto nella nuova posizione. Hanno tradotto donna, che vuoi da me? Eh beh, la traduzione giusta. In greco è chi emoi kai soi, letteralmente, che cosa? A me e a te? Cioè, cosa ci interessa? Che cosa ti interessa? È una risposta che nell'Antico Testamento si trova tantissime volte per indicare un contrasto. Senti, io non voglio avere a che fare con te. Cioè, è una frase, direi, letterariamente stereotipa, no? Cacentrino, no, noi diciamo, abbiamo questa frase qua, no? Non c'entro, chi se ne frega, detto in maniera più brutale ancora, no? Ti emoi kai soi. Ma questa parola ha dentro di sé una modalità caratteristica di esprimersi di Giovanni. Giovanni ha il linguaggio chiamato del fraintendimento, cioè lui gioca molto sulle cose ambigue, cioè sui linguaggi ambigui lui fa sgorgare la verità delle cose. Ricordate Nicodemo e Gesù? Gesù parla che bisogna rinascere di nuovo. C'è una parola greca, anothen, che vuol dire di nuovo e vuol dire nello stesso tempo nascere dall'alto. Quindi ambigua, vuol dire due cose. Nicodemo si ferma sul di nuovo e dice: ma come può un uomo entrare nel seno di sua madre e nascere di nuovo? Cosa vuol dire? Cioè, non si intendono, viaggiano su due piani diversi. Gesù inventa una cosa e Nicodemo ne capisce un'altra. La donna di Samaria, l'acqua. La donna pensa all'acqua del pozzo, quello che la può dissetare. Tanto più che Gesù dice: dentro di te sgorgerà una sorgente di acqua viva, per cui non avrai più sete. Oh, che meraviglia! Non devo più venire qua al pozzo ad attingere l'acqua, dice lei. Quindi resta su un piano. E Gesù invece ha in mente un altro piano, no? E così via. Se andate dentro nel Vangelo, vedrete che il Vangelo di Giovanni è pieno di questi fraintendimenti. Perché Giovanni dice: fra le cose terrene, umane, e le cose divine c'è una distanza tale che non è facile capire il loro legame. E quindi per capire il loro legame bisogna entrarci dentro. Quindi Gesù qui non è che dice, è scortese nei confronti di sua madre, ma è semplicemente, fa notare che c'è un fraintendimento. Chi, cioè il vino, per te e per me non vogliono dire la stessa cosa. Per te vuol dire il vino che manca, il vino materiale. Per me il vino vuol dire qualche altra cosa, vuol dire il vino delle nozze eterne. Quindi c'è un fraintendimento che permette l'evoluzione e la comprensione di quello che viene dopo. Notate, che c'è fra me e te? E in greco c'è gynai, o donna. In tutta la letteratura dell'antichità nessun figlio chiama sua madre donna, ma la chiama sempre mamma, madre. Gesù la chiama donna, ma perché? Esattamente, in due volte la chiama così. Gynai deriva da gignomai. Gignomai è la parola del generare. Generare. La donna è la generatrice, colei che genera. Quindi è la mediatrice per eccellenza della vita. Dunque, il vino per me e per te vuol dire due cose. E tu, che sei donna, devi imparare a capire che devi avere un modo diverso nell'intendere questo vino. Devi partecipare con me a una modalità diversa del vino. A creare il vino nuovo. E a quel punto, dice ancora, non è giunta la mia ora. Molti esegeti, voi sapete che le scritture antiche non avevano i punti di interrogazione, i punti e virgola, non c'è la punteggiatura. Per cui molti interpreti pensano che questo sia, ci sia qui, ci sia un punto interrogativo. Per cui esprime la meraviglia, ma com'è già arrivata la mia ora? No. Più che essere un negativo, non è ancora arrivata la mia ora, anche perché subito dopo l'ora la fa arrivare. No? Anche perché nel Vangelo di Giovanni c'è, donna, ti dico, che è arrivato il momento, ed è questo, è arrivata l'ora, ed è questa, nella quale non si adorerà più il Padre, su questo monte o sul monte Garizim a Gerusalemme, ma la si adorerà in spirito e verità, no? Il Padre cerca tali adoratori. Quindi probabilmente il significato di questo non è ancora giunta la mia ora è semplicemente la meraviglia di Gesù che la madre, in cui la madre lo richiama ad attuare, fare venire, iniziare l'ora in cui lui si manifesta. Di fatto si è manifestato. E di fatto, che cosa fa la madre? Se la prende?
No.
No. La madre semplicemente dice, rivolgendosi ai servi, fate quello che vi dirà. Maria si pone nell'atteggiamento dell'alleanza, si pone nell'atteggiamento dell'obbedienza. Ha fiducia, tale fiducia nel figlio, e dice, va bene, io non so cosa che lui farà, però voi fate quello che lui vi dice, fidatevi. No? Quindi Maria invita alla fede, invita alla fiducia. Allora là viene le giare, ormai lo sappiamo, ma come avviene questo? Sentite, Gesù disse, riempite le giare di acqua, e i servi cosa fanno? E le riempirono fino a loro. Dice loro di nuovo, ora portatene al maestro di tavola. Ed essi gliele portarono. Lo sentite questo linguaggio che è il linguaggio dell'obbedienza? È il linguaggio dell'alleanza? È il linguaggio della fiducia? Voi provate a pensare, gli fa riempire queste anfore di acqua e poi dice adesso fateglielo gustare io fossi stato io, mi vuoi prendere in giro? Devo andare là a fare la figura del cretino. Facci tu. E invece niente. E loro fanno e ti seguono. Quindi, qui Giovanni dice, ecco l'atteggiamento vero. L'atteggiamento della nuova alleanza. È l'atteggiamento dell'obbedienza. È l'atteggiamento del fidarsi di Gesù. E fidandosi di Gesù, che cosa accade? Che il maestro di tavola resta stupito e dice, ma come? Ma è vero così buono? Ma come mai? L'avete tenuto fino adesso? Ma i discepoli sapevano da dove veniva quel vino. E così restano meravigliati. E dentro questa meraviglia allora scatta quello che abbiamo già visto prima, che i discepoli vedono la gloria che c'è in Gesù, il mistero che c'è in Gesù. A loro appare chiaro, c'è qualcosa di divino in Lui, ed essi allora credettero. Attenzione, domanda, ma non avevano già creduto? Perché nelle pagine precedenti ognuno dei discepoli fa il suo atto di fede in Gesù. No, là ciascuno personalmente crede a Gesù. Qui credettero come comunità.
Non si può vedere un inizio, un germe della nascita della comunità cristiana.
Certo, difatti, questo è l'inizio della comunità cristiana. È la prima pagina, è la prima pagina dove i discepoli si sentono uniti come comunità. Ma Giovanni dice, attenzione, questo evento avviene attraverso la mediazione di Maria. Maria è colei che permette alla comunità cristiana di trovarsi insieme. E attenzione, perché là sulla croce, lo vediamo domani, adesso oramai vi vedo boccheggianti, quindi mi sembra che abbiamo già detto abbastanza, vedremo domani dove ritornerà un'altra volta là sulla croce la parola gynai, la parola donna, donna ecco tuo figlio. E quindi ancora un'altra volta abbiamo questa mediazione di Maria. Allora, quando noi ci rivolgiamo alla Madonna come nostra mediatrice, perché diventi interceda presso Dio per ottenere questo, quello, quell'altro, quando noi sviluppiamo una devozione alla Madonna, questa non è fondata sul sentimento, ma questa è fondata sulla parola di Dio. Cioè Dio ci dice: passate attraverso la Vergine Santissima, fidatevi di questa donna che è mia madre, ascoltatela, lei vi guiderà. No, vi guiderà Gesù Cristo. Capite come è importante capire che questo, che la devozione a Maria non nasce da un sentimento, ma nasce più profondamente dalla stessa parola di Dio. E questa è una garanzia. Noi stiamo sorpresi dalle apparizioni che la Madonna fa qua e là, e va benissimo, ma noi dobbiamo capire prima di tutto che tutto questo ha un fondamento nella rivelazione, e quindi se ha un fondamento nella rivelazione ha dentro di sé la garanzia della verità. Ci spiegato? Bene, qualche domanda?
Era più facile pensare al miracolo in Cana come una Madonna che ha chiesto e Gesù ha fatto.
Puoi pensare tranquillamente,
no, dico, così invece.
Allora io, scusatemi, non me la sono inventata io, è scritto qua. Io ho cercato di farvela capire.
Ho detto grazie tante a te.
Sì, sì. Però capite, quando uno arriva dentro e capisce il linguaggio di Giovanni, perché il linguaggio di Giovanni è un linguaggio che non è immediato, ma è di una ricchezza unica. Ma credo che non è difficile che tu lo senta da un prete.
Lei ha sentito che questo miracolo simboleggiava le nozze interne, questo sì, ma la spiegazione, adesso ho capito.
Ma sono venuto apposta, sono Maurizio. Continui a chiedermi di venire, io devo arrampicarmi sui muri per trovare qualcosa di nuovo, perché sono studi. Ma sì, ma è Giovanni è il mio autore, quello a cui io che amo di più.
L'anno scorso abbiamo fatto tutto
per la l'anno scorso, no? Ah sì, l'Apocalisse.
Ho fatto l'Apocalisse
e vi ricordate che l'Apocalisse è mica semplice, no?
No, è cavallo.
Insomma, quello che a me premeva è questo. Allora, noi abbiamo sempre bisogno di mediazione. Non andiamo a Dio direttamente, perché è la struttura dell'essere umano. Ha bisogno di essere appoggiato sempre a qualcuno. Quando ci appoggiamo alla Vergine Santa, noi non facciamo altro che esprimere un bisogno che abbiamo. Poco sentimentalismo, ma molto realismo. Io ho bisogno di un elemento femminile che mi, come dire, con la sua sensibilità mi accosti al mistero di Dio, mi faccia capire il mistero di Dio non soltanto con la cucurbita e l'intelligenza, ma me la faccia sentire con il cuore. Ho bisogno, io vi dico la verità, io sono molto devoto della Madonna, molto, e la prego tantissimo. E poi che cosa abbiamo detto? Che Maria Santissima ci introduce Gesù, e ci permette di capire Gesù attraverso l'affettività e non soltanto attraverso la testa. Quindi questo è una, come dire, è la radice della devozione, perché la devozione vera è una fede intensa. La devozione è l'intensificazione della fede. Però purtroppo noi molte volte cosa facciamo? La devozione è semplicemente un pio sentimento. E allora noi lo riduciamo alle donnette, le quali appunto hanno questi sentimenti, e le deprezziamo. Moltissimi preti, cretini, questo cancellate, ma cretini perché non riescono a capire che c'è, come dire, un linguaggio più profondo del linguaggio raziocinante, non capiscono che vi è un modo per arrivare a Dio che è il modo tipicamente affettivo. È una delle cose fondamentali della vita, senza del quale uno non capisce niente. Mi spiego?
Grazie.
E la Madonna aiuta a fare questo lavoro. Bene, se non ci sono domande, ci fermiamo qua, tranquilli. Allora, domani mattina vediamo l'ultimo squarcio. E pomeriggio vediamo un film che ha preparato Suor Maurizio, che Suor Maurizio ha trovato, che ci presenta
Mediazione,
che è anche abbastanza, dovrebbe essere abbastanza carino, io non l'ho mai visto, sono venuto di vederlo, dove appunto avviene, è un film proprio, perché non ha una base storica, scritturistica, però può anche avere il suo fondamento realistico, e cioè dove la Madonna è colei che rincuora i primi, gli apostoli dopo che Gesù non c'è più, e quindi i discepoli li rincuora per essere fedeli a quello che Gesù ha detto loro e per realizzare la loro missione. Credo che sia interessante, domani ci sentiamo di questo strumento, domani pomeriggio, e vediamo questo. Va bene? Quindi non mancate, direbbe un buon parroco.